www.sfm.co.nz. Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economica. Ora passo la parola a Stefano, l'ideatore di questa serie. Ciao Stefano.
Grazie Carla, in realtà abbiamo lavorato insieme in questa serie, siamo già arrivati al quarto episodio. Prima di cominciare presentandovi l'ospite di oggi, voglio ricordare che il programma è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italiana Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti dalla cucina artigianale italiana. Allora, prima di passare all'intervista, Carla, volevo parlare con te di un argomento che è sempre sulle prime pagine dei giornali qui in Nuova Zelanda. E sorpresa sorpresa, parliamo del costo delle abitazioni. Ora, l'Economist, che dedica diversi articoli durante l'anno a questo tema, anche un sito dedicato nel suo portale dove uno può fare delle ricerche. Facendo delle ricerche ho visto che la Nuova Zelanda è il paese con i costi dell'housing tra i più elevati. In particolare ho fatto questa ricerca confrontando il prezzo rispetto al reddito medio e in Nuova Zelanda le case sono overpriced del 50%, seguiti da Canada, Australia e Svizzera. In Italia le case invece sono undervalued rispetto al reddito medio. E sempre un articolo dell'Economist ha fatto lo stesso calcolo confrontando i prezzi di acquisto con il costo degli affitti. Anche qui la Nuova Zelanda è al primo posto. E ovviamente quando parliamo di un paese parliamo di medie nazionali, sappiamo benissimo quale sia il divario per esempio in Italia tra nord e sud, tra città e zone rurali, la stessa cosa in Nuova Zelanda, seppur sia un paese più piccolo, anche noi sappiamo quale sia la differenza tra Auckland e il resto del paese. Ecco, Carla, tu che sei in Nuova Zelanda da più tempo di me, è veramente un tema dal quale non possiamo esimerci?
Assolutamente sì, non sono un economista, però sono qui da 35 anni, più di 35 anni, ed è un tema di cui si parla sempre. Infatti non abbiamo mai smesso di parlare, nessun governo ha veramente, secondo me, tentato di cambiarlo, e penso ora con la pandemia, eccetera, la Nuova Zelanda continuerà con questo trend, un evergreen trend, perché vogliamo stare qui, per cui i prezzi si alzano, cioè sono sicura che ci saranno altri strati, però sì, la risposta è yes.
Continuerà a essere così, in realtà però continuerà a essere così, ho visto che la banca centrale del paese ha detto che i prezzi sono su un trend non sostenibile, vediamo che cosa succederà a breve, ma passiamo subito all'ospite di oggi che è Alessandro Palermo. Una breve introduzione, Alessandro è professore ordinario di ingegneria civile e strutturale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Risorse Naturali alla University of Canterbury a Christchurch. Alessandro è di Milano, si è laureato in ingegneria strutturale presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera come postdoctoral fellow proprio all'Università di Canterbury prima di assumere l'incarico di ricercatore presso il Politecnico di Milano fino al 2009. Abbiamo la fortuna perché Alessandro è un ricercatore di fama internazionale e per ciò che riguarda le tematiche di resistenza sismica sulle strutture, in particolare ponti e infrastrutture civili. Con il suo gruppo di ricerca ha sviluppato soluzioni d'avanguardia che permettono di ridurre drasticamente i danni da terremoto e quindi limitare i danni economici. Alessandro è autore di più di 400 pubblicazioni scientifiche e 3 brevetti. Alessandro, benvenuto innanzitutto.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Benvenuto.
Ecco, abbiamo cominciato parlando del tema Evergreen della Nuova Zelanda. Visto il tuo curriculum, ti chiedo da ingegnere, come ti spieghi questa tipicità neozelandese del costo delle abitazioni, ovvero parlando di economia uno si chiede se sia tutto frutto di una bolla speculativa, una bolla finanziaria, o comunque se ci sono dei problemi strutturali nel paese. Tu cosa ne pensi?
Guarda, ovviamente anch'io non sono un economista, però ho studiato recentemente un corso di economia perché sto facendo il Master of Business Administration part time come studente e ho studiato questo problema in uno dei compiti che avevo da fare, e la cosa interessante è che è un problema di domanda, abbiamo tanta richiesta di case, ma anche di supply, cioè di offerta. Se guardi i trend, sostanzialmente la domanda è aumentata perché abbiamo aumentato la popolazione parecchio, perché ogni mese ci sono 50.000 la net migration, gli immigrati netti sono circa 50.000 al mese, e nel periodo del Covid c'è stato un aumento nei due mesi prima. Tutti, la maggior parte dei neozelandesi che vivevano all'estero sono tornati in Nuova Zelanda per vivere, penso, permanentemente. Quindi la maggior parte di queste persone hanno poi anche comprato casa. E questo mi ha un po' illuminato sul fatto come mai dopo la pandemia che abbiamo avuto, abbiamo avuto sostanzialmente un incremento del 20-30%. Quindi questo è un problema, la domanda continuerà, e sono d'accordo con Carlo, penso che il problema si porterà avanti, perché quando finiremo l'effetto pandemia, io penso che la Nuova Zelanda sarà molto ambita, a meno che il governo decida di non far entrare più nessuno, e questo ovviamente è una pazzia, perché noi abbiamo bisogno di avere diversità di culture, di conoscenza per migliorare il paese. Ci sarà continuamente un problema di domanda. Per quanto riguarda l'offerta, posso risponderti un po' come ingegnere. Io credo che le case, tutto sommato, il sistema strutturale è veloce da costruire. Usano questi telai in legno, e ho fatto recentemente la ristrutturazione in casa mia. Quella è la parte più semplice. Il problema sono gli impianti, i servizi, il project management della struttura. E quello porta a costruire una casa in circa un anno. Quindi noi stiamo studiando, sto proponendo un progetto di ricerca sul modular housing, che è molto molto utilizzato in Europa e anche negli Stati Uniti, dove tendenzialmente tu progetti dei moduli, quindi fai della standardizzazione e ti arrivano già le parti di casa fatte nella factory, nell'industria. Quindi è tutto industrializzato, come quando compri una macchina, compri già finita, mentre quando qua si fa la casa si prendono, te la fai, siccome te la fai ad hoc, ti vai a prendere tutti i vari le componenti e le metti insieme tu, ci vuole il project management. Questo modo riusciremo a migliorare il problema dell'offerta, e quindi se avremo più case poi ci sarà meno domanda e i prezzi delle case si stabilizzeranno almeno.
Ecco, e io sono d'accordo, appunto, questo è un segnale del successo del paese, perché se c'è domanda vuol dire che c'è interesse ad arrivare, come tu diceva Alessandro, dopo il Covid, appunto, questa strategia di Covid zero può essere premiante anche in quel senso. Ecco, tu hai citato giustamente la ricchezza culturale dovuta al fatto che comunque poi gli ingressi sono multinazionali. Ma io sono anche un sostenitore del fatto che un paese isolato come la Nuova Zelanda ha bisogno di una scala minima di popolazione, perché poi alla fine ci sono delle risorse fiscali per fare degli investimenti, c'è bisogno di soldi e i soldi arrivano poi dalla popolazione. Carla.
Sì, e un'altra domanda. Allora, io volevo sapere qual è lo stato dell'infrastruttura in Nuova Zelanda e quali sono le priorità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La dimensione economica del paese è un limite nell'intraprendere progetti molto costosi?
Sì, diciamo che il paese è piccolo, cioè l'estensione del territorio è come simile all'Italia, ma la popolazione ovviamente è limitata e ha ovviamente dei vantaggi, come diceva Stefano, ma anche dei svantaggi che progetti costosi possono diventare un onere per la nazione e hanno un beneficio magari molto limitato. Quindi per esempio si parlava della connessione dell'isola del nord e dell'isola del sud facendo un tunneling ed ero stato coinvolto da un paio di giornalisti e ovviamente sì, è un progetto che potrebbe avere dei benefici economici, ma il prezzo da pagare forse è troppo alto. Inoltre l'altra cosa che dobbiamo tenere conto è che la Nuova Zelanda è un paese soggetto a calamità naturali e ad alto rischio, quindi se notiamo gli eventi che abbiamo avuto, a parte i terremoti, abbiamo poi adesso problemi di piogge estensive che generano poi inondazioni, abbiamo visto poi infrastrutture, anche ponti che hanno subito danni recentemente nella zona di Canterbury, questo porta quindi a spendere la maggior parte delle risorse per sistemare i problemi con cui dobbiamo convivere, che sono l'esposizione alle calamità naturali. Per quanto riguarda la qualità delle infrastrutture, devo dire che NZTA e anche Kiwi Rail, pensando ai ponti e alle strade, hanno fatto e stanno facendo un buon lavoro, però comunque le risorse che hanno sono limitate, quindi questi progetti diciamo mega progetti sono in un certo senso sempre limitati ovviamente alle direttive del governo.
Ecco, se tu dovessi fare un ranking dei primi delle cose più necessarie per questo paese, secondo te?
Dal punto di vista di
infrastrutture, sì.
Ma sicuramente, onestamente, sicuramente metterei per primo posto Auckland, perché Auckland io ho vissuto per 6 mesi durante il mio sabbatico ed effettivamente il problema del trasporto è un problema da risolvere e quindi la connessione con la zona di North Shore è importante, quindi quello è un progetto che deve essere fatto e quello sicuramente è la priorità principale. Poi dovremmo in generale identificare le zone di maggior rischio sismico e creare un sistema viario più resiliente, perché nel terremoto di Kaikoura ci siamo trovati in autostrada la State Highway 1 che è stata completamente bloccata e quindi c'è stato un danno economico alla città di Kaikoura, che è un piccolo paesino, ma avremmo potuto avere danni molto più ingenti se avremmo avuto Wellington isolata, che ha comunque un sistema di network di strade molto poco resiliente, quindi potrebbe essere isolata se c'è un terremoto. Quindi bisogna pensare, non è facile, non è un problema facile, però metterei sicuramente il problema principale di Auckland, il collegamento con North Shore e il potenziamento dei mezzi pubblici.
Proprio parlando di questo, volevo citare un articolo apparso recentemente su The Conversation, dove ho letto che in Nuova Zelanda il trasporto su strada rappresenta oltre il 40% delle emissioni di gas serra e dal 1990 queste emissioni sono aumentate del 100%. Ecco, secondo l'autore di questo articolo, che è un professore qui all'Università di Auckland, ha detto che ha trovato una giustificazione economica, che chi usa il mezzo privato paga troppo poco se si considerano le esternalità negative. Ecco, le esternalità negative si hanno quando appunto l'attività di un soggetto genera un costo per altri soggetti economici e di questo costo diciamo l'attore non ne paga le conseguenze, come nel caso appunto dell'inquinamento. Io guido, però l'inquinamento poi danneggia tutti quanti, io non pago questo costo per tutti quanti. Ecco, e quindi questo professore proponeva una congestion charge, come in Europa è diffusissima, appunto si è cominciato con Londra, mi ricordo, ma anche a Milano c'è una congestion charge, anche nei paesi scandinavi. Ecco, secondo te Alessandro, oltre alle questioni economiche come una congestion charge, quindi hai parlato di potenziamento del trasporto urbano, ma ci sono altre soluzioni come anche design del urbano, non soltanto viario, come non so, c'è un sistema di concepire anche l'urbanistica nuova per ridurre le emissioni?
Guarda, è un problema, anche questo è un problema molto complesso e sono d'accordo con il docente, con l'articolo che ho avuto modo di leggere. I governi, se, purtroppo è un problema complesso e molte volte è un problema politico, no? E quindi questo porta a delle soluzioni che a volte non sono le soluzioni più immediate da implementare. Sono d'accordo che a utilizzare una congestion tax è una soluzione immediata. E in effetti tu, quando io vedo, tu fai un viaggio ad Oakland, è sostanzialmente come usare, è come comprare una merce. Tu sei la domanda, puoi utilizzare la strada e in un certo senso, siccome abbiamo un problema di traffico, paghi una percentuale per disincentivarti ad abusare di quella strada che in realtà tutti utilizzano e provocano, come hai detto tu, delle negative externalities che possono poi recare danno ad altre persone. Quindi su quello sono d'accordo, è un effetto immediato. Il vantaggio poi è che avendo questo tipo di intervento, il City Council, il governo, avrà delle risorse da poter utilizzare. Secondo me, adesso come infrastrutture, sicuramente una cosa importante è il collegamento aeroporto con il city center. Questo light rail connection è molto importante, verrà portato avanti. Dal punto di vista urbanistico, Oakland è molto complesso, non è il mio settore, però è nata come merging di tanti piccoli paesi, quindi è difficile cambiarlo. Sicuramente bisogna lavorare molto sull'education delle persone e penso che si potrebbe, usando questa congestion tax, usare quelle risorse per investire sull'elettrificazione, quindi andare nella direzione di usare electric bus e aumentare, possibilmente ridurre le possibilità per le auto di accedere il city center. Sono stato a Zurigo per 4 mesi durante il mio sabbatico e non so se siete stati a Zurigo, vi posso garantire che letteralmente impossibile andare con la macchina, a meno che tu parcheggi in un parcheggio custodito e ti costa una lira di Dio e di conseguenza non puoi, ti viene proprio non voglio, no, la macchina no, ci costa troppo, capito? Purtroppo bisogna dare questi, e piano piano la gente si abitua, ma è un processo graduale, non si può partire subito a dire compriamo gli autobus, cerchiamo di dare più alternative ai cittadini, se i cittadini sono abituati alla comodità di usare l'auto. Bisogna far pagare un prezzo e purtroppo lo so che non è una cosa bella e per questo probabilmente politicamente nessuno lo propone.
Allora, io venendo ad Oakland, appunto, terrorizzato dal traffico, prima ho comprato una bicicletta. Poi per pigrizia sono passato alla bicicletta elettrica e poi sono passato alla Vespa. Quindi ho fatto questa progressione. Però appunto l'idea di rimanere bloccato, c'è anche un motivo, appunto come tu hai detto, come è disegnata Oakland, che è una unione di diverse comunità, è molto estesa, quindi diciamo non ha un'urbanistica di una città europea molto compatta. Quindi per questo mi serve per giustificare la coscienza all'acquisto della Vespa. Carla.
Comunque anche questo è un argomento di cui si parla da più di 35 anni e sento le stesse cose, però una di queste cose è, siccome stiamo parlando di Oakland, volevo sapere cosa ne pensi dei progetti di potenziamento del collegamento tra le due sponde e del pedestrian bridge. Guarda, di suggerimenti ne ho sentiti miliardi, Nippon Clip, traghetti eccetera eccetera, però tu cosa ne pensi?
Allora, guarda, ci sono due distinzioni. C'è il pedestrian bridge, che è una soluzione che è stata proposta dal governo, e poi c'è il potenziamento, diciamo così, stradale per le auto, che è un problema. Allora, sinceramente, se partiamo dal pedestrian bridge, io come avete letto anche nella biografia, faccio ricerca anche su ponti, quindi per me vedere un ponte costruito è bellissimo, no? Ma in questo caso è uno proprio dei pochi casi in cui non supporto questa soluzione. Uno, perché il ponte costa 700 milioni di dollari e con quei 700 milioni di dollari potresti comprare 700 autobus elettrici, che costano un milione d'autobus. Poi quello che mi preoccupa è che quel ponte è progettato, se guardate la forma, la geometria, è fatto per allinearsi con l'Oakland Harbor Bridge. L'Oakland Harbor Bridge è stato costruito nel 1959. Hanno un'alliance dedicata per il mantenimento del ponte. Quel ponte costa milioni di dollari all'anno di mantenimento, perché non è solo l'intervento che fai, ma ci sono 30-40 ingegneri che lavorano su diversi aspetti del ponte e fanno i loro assessment. Inoltre il ponte ha 20-30 anni di vita utile. Non vuol dire che dopo 20 anni il ponte crolla, però vuol dire che dopo i 20-30 anni costerà troppo a fare del mantenimento, no? E di conseguenza bisogna arrivare a quella soluzione, non si può aspettare 20-30 anni, bisogna iniziare a programmare. Quando programmi un altro link, che probabilmente, vedendo la situazione, potrebbe essere anche un tunneling, un tunnel sottoterra, bisogna iniziare a programmarla e deve essere fatto. Quindi quel ponte lì potrebbe rimanere e potrebbe diventare il pedestrian bridge. Capito? Quindi mi sembra, non ho capito da dove è venuta questa idea del pedestrian bridge. Mi dispiace essere contro un ponte, perché contro il mio amore per i ponti, però in questo caso mi sembra che sia un po' una campagna elettorale per far contenti una buona parte delle persone che vengono al North Shore, ma al costo a un notevole costo per tutti i cittadini neozelandesi.
Ecco, in un minuto, Alessandro, se confronti il sistema della ricerca in Italia con questo in Nuova Zelanda, ecco, vedi delle similarità, sei stato parte attiva di progetti di ricerca congiunta?
I progetti di ricerca congiunta, sì, ne abbiamo avuto uno all'inizio, quando sono venuto qua in Nuova Zelanda, avevamo un exchange. Un progetto europeo, quindi abbiamo avuto sull'utilizzo di strutture in legno antisismiche, e adesso come adesso quel progetto è finito. Le collaborazioni che abbiamo tendo ad avere collaborazioni di scambio di studenti, e da quando sono qua ho già avuto 20-30 studenti, principalmente studenti italiani che vengono qua a lavorare su tematiche principalmente riguardanti l'ingegneria sismica, e ovviamente poi da qui scriviamo delle pubblicazioni scientifiche insieme con i colleghi italiani. Lo faccio molto volentieri, perché so che ci sono molti studenti che amano fare l'esperienza overseas, e penso che sia importante portare l'italianità in Nuova Zelanda, e al tempo stesso loro prendano tutti i benefici che questa nazione può offrire e la portano indietro in Italia.
Ecco Carla, proprio su questo passiamo alle nostre domande di rito.
Sì, naturalmente. Allora, senti, una delle cose che chiediamo spesso ai nostri ospiti è: cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia?
Allora, cosa vorrei dalla Nuova Zelanda in Italia? Questa è un po' difficile. Dalla Nuova Zelanda, esportare dalla Nuova Zelanda in Italia, vorrei portare sicuramente la semplicità dal punto di vista social, perché alle volte gli italiani sono complessi, che è anche l'aspetto positivo. E poi vorrei, quello che si porterei volentieri da Nuova Zelanda all'Italia è la capacità, il pragmatismo e la capacità di avere una forte connessione tra la ricerca e la profession, e quindi l'ingegneria. Per me è stato un aspetto fondamentale, perché sono riuscito a implementare gran parte della mia ricerca in edifici, in ponti che sono stati poi costruiti. E questo manca molto, c'è molta sconnessione, ho notato in Italia, tra l'università e la professione.
Cioè, comunque consideriamo che il Politecnico di Milano è già all'avanguardia su questo fronte, perché appunto ha tutto un sistema di incubatori per facilitare spin-off e start-up, quindi comunque molto interessante. Ma infatti, scusa, prego Alessandro.
No, dicevo, e infatti devo dire che seguo molto, perché il Politecnico è praticamente la mia casa, educational home, ha fatto dei miglioramenti eccezionali. Negli ultimi 10 anni, quando sono andato via, mi sembra un'altra università. E devo dire che hai ragione anche sul collegamento con l'industria. Ho notato, guardando semplicemente, hanno stimolato molte iniziative che sicuramente hanno avvicinato l'università alla professione.
Ecco, e a me tocca la domanda speculare. Allora, cosa invece vorresti importare dall'Italia in Nuova Zelanda? Abbiamo capito sicuramente non la burocrazia, la complessità.
È chiaro, penso che la maggior parte di noi poi probabilmente è scappato dall'Italia per questo motivo. Io penso che professionalmente quello che manca, specialmente quando è a che fare con edifici, ponti esistenti, quello che manca delle volte è la cultura. Quindi io vorrei riportare, delle volte dico anche, abbiamo discusso per 10 anni su se tenere o meno la cattedrale Christchurch. Per me non c'era discussione, va tenuta, è parte della nostra storia. Quindi questo è qualcosa che secondo me manca ai neozelandesi. E dal punto di vista social, emotivo, è l'emotività. Delle volte vorrei vedere più pathos, come in questo momento sto muovendo le mani, cioè, che delle volte manca, e quindi in discussioni anche con dei colleghi neozelandesi devo stare attento a come il mio pathos fuoriesca, perché altrimenti pensano che sono pazzo.
No, non sarei troppo attento.
Infatti, no, ma è importante perché delle volte ti posso anche dire che questa mancanza di espressività negli studenti ha portato, ogni tanto ho degli studenti con cui ho degli ottimi rapporti, perché diciamo mi rispettano come docente, e che hanno problemi poi di depressione, hanno problemi proprio di incapacità di esprimere il fatto che stanno vivendo un periodo difficile. Quindi per me è importantissimo, e quindi questo lo vorrei tanto importare. Non ho detto il cibo perché è un
no, è troppo. Comunque guarda, hanno tanto da imparare da noi italiani e dai Maori, come ci espressiamo.
Perfetto, tantissimo. È vero.
Ok, senti Alessandro, potevamo parlare per un'altr'ora, sei stato bravissimo e super interessante, per cui ti ringraziamo tantissimo e speriamo di parlarci più in là.
Sì, grazie anche da parte mia, ci risentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra, l'economia a testa in giù.
Grazie.
Grazie a tutti.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com.